proprio Bach, quel vecchio parruccone. Le note del suo Magnificat ci accompagnano da ormai 10 anni. Strano paradosso per un infedele presentarsi attraverso una musica da sempre associata alla granitica certezza della fede, opera di un cantor luterano dal rigore proverbiale, ritratto dall'iconografia tradizionale come un severo e flemmatico signore con la parrucca incipriata. Certo, da infedeli abbiamo dissacrato l'immagine tutta di un pezzo codificata per il genio di Eisenach.
Magnificat!
Il predicatore in note, nato nel 1685 all'ombra del castello di Wartburg, dove 2 secoli prima si era rifugiato Lutero per tradurre la Bibbia e battezzato sul fonte di San Giorgio, la chiesa dove Lutero teneva i suoi sermoni. Di Bach colpisce lo slancio procreativo, ha 20 figli, un vero patriarca, oltre che quello creativo. È autore di più di 1500 opere e ogni settimana scrive diligentemente almeno 40 minuti di musica dalle partiture perfette e sempre sorprendenti. Il suo genio matematico e musicale, le 250 cantate sacre pensate per la messa, ne fanno il simbolo dell'assoluto racchiuso in una forma, sebbene esista anche un Bach profano, sensuale e giocoso. Non deve sorprendere perciò se oggi il Papa tedesco guarda al luterano Bach come al maestro dei maestri, uno splendido architetto della musica guidato da un tenace esprit de geometrie. Nelle sue composizioni tutto è armoniosamente compaginato, quasi a tentare di riprodurre quella perfetta armonia che Dio ha impresso nella sua creazione. Ma se è vero che la musica del Cantor Maximus sembra stabilire un nesso privilegiato con il senso religioso di chi le si avvicina, ogni tentativo di imprigionarla in una definizione si accompagna al bisogno di trasgredire. Così il sacro sfugge e ci attira, inafferrabile e incontenibile. Non a caso, ben prima dell'infedele e ben più autorevoli, molti sono stati i profanatori di Bach. A cominciare da Theodor Adorno, che nel 1955 accusa la reazione di aver sequestrato Bach, trasformandolo in un santino ancora legato, nel bel mezzo del secolo dei lumi, allo spirito della polifonia medievale e a un cosmo ricoperto dal tetto della teologia. Un altro eretico, Pierpaolo Pasolini, si innamora di Bach ascoltando le sue opere per violino, dove riconosce la voce di uno straziante dialogo-scontro. Una lotta cantata infinitamente tra la carne e il cielo, e come parteggiavo per la carne. In campo musicale, dagli anni 60, gli interpreti eccentrici e controcorrente del cantor si moltiplicano. Dal genio disadattato del canadese Glenn Gould a quello del pianista Keith Jarrett, da Sting all'elettronica di Wendy Carlos, dalle versioni rap a quelle hip-hop e heavy metal, fino al pianista iraniano Ramin Bahrami, che ha consacrato la sua vita a Bach diventandone uno dei maggiori interpreti, non senza qualche scandalo tra i puristi per l'utilizzo del pedale. Bahrami è stato tra gli ideatori della Woodstock bachiana, il World Bach Fest di Firenze dello scorso marzo, che per 3 giorni ha visto migliaia di persone in coda per una maratona di musica del genio di Eisenach. Del resto, il Cantor nel 2011 era al primo posto della musica classica scaricata da iTunes, segno che quel parruccone riesce ancora a scuotere gli animi della iPod Generation.
Torniamo molto volentieri a sorseggiare del buon caffè con Johann Sebastian Bach. Bentrovati a questo secondo appuntamento della nostra piccola trasmissione che ogni giorno ci accompagna verso la maratona del 19 luglio prossimo, dedicata per un'intera giornata al grande compositore tedesco. Bach, l'abbiamo sentito, funziona anche in televisione. La maratona Bach ci consente di scoprire tanti lati inediti, nascosti per i più, e che sono stati nutriti, sollecitati, stimolati proprio dal genio creativo del compositore tedesco. Bach, dicevamo, funziona anche come sigla televisiva. Chi non ha pensato immediatamente ascoltando l'aria sulla quarta corda in qualche occasione a Piero Angela, il suo mitico quark super quark? In questo caso era il commentatore dell'Infedele, la trasmissione, una bella trasmissione di Gad Lerner sulla 7, a raccontarci le motivazioni che hanno spinto Gad Lerner e la sua redazione ad utilizzare il Magnifica, stupendo, proprio per introdurre gli spettatori al format di approfondimento tra i più seguiti della televisione italiana. Quindi una scelta anche dissacrante è stata definita, l'Infedele, con colui che poteva essere tacciato di tutto meno che fosse infedele, ma è una sorta di contrappunto televisivo, per usare una categoria che abbiamo anche qui imparato a conoscere grazie a Johann Sebastian Bach. Questo contrappunto televisivo è molto efficace, proprio perché la musica di Bach, profondamente ispirata all'assoluto, all'eterno, all'infinito, ha molto a che fare con l'umanità. È una musica che sa essere sacra nel senso più bello del termine, perché tutto ciò che esiste per chi ha lo sguardo di Dio è sacro, anche ciò che ai comuni mortali appare profano, appare privo di valore ed insignificante. Allora, nel nostro piccolo ci sentiamo di condividere la scelta di Gad Lerner, il vecchio parruccone è stato definito, colpisce ancora, e speriamo che potrà colpire tante persone nella giornata del 19 luglio prossimo, che si faranno suggestionare, coinvolgere, rapire dalle sue melodie, dalle note, da tutto quello che ruota attorno a questa magnifica musica. Bach, che abbiamo cominciato a conoscere appunto ieri con la prima puntata di questo percorso, Bach che sa affascinare le giovani generazioni, quelle dell'iPod, dell'iPhone, dell'iPad, tutte le versioni dell'i che potremmo mettere, dove quell'i significa proprio io, la persona che però accetta di aprirsi e di farsi travolgere, se vogliamo, perché a volte bisogna proprio perdere il controllo per gustare appieno la musica da note che hanno il sapore dell'eternità. E di tutto questo ci parla un altro protagonista della maratona Bach, il maestro Alessandro Marra. Alessandro Marra dirigerà, nell'ambito della maratona Bach, un concerto particolare, quello che sarà messo in piedi e proposto dall'orchestra del Marche Music College, l'orchestra giovanile Marche Music College, diretta appunto dal maestro Alessandro Marra, e che animerà gli spazi della Rotonda Mare alle 18. Ma ascoltiamo proprio dalla voce del maestro Marra cosa ha significato prepararsi a questo evento e soprattutto cosa troveremo nel pomeriggio del 19 alla Rotonda ascoltando questi giovani musicisti.
Allora, è un'orchestra, diciamo, giovane per i ragazzi, ma non completamente nuova, perché già ha un anno di attività alle spalle, perché proprio all'interno dei corsi organizzati da Marche Music College ha avuto l'occasione di partecipare a registrazioni di colonne sonore, di documentari, di film. È nata tramite una selezione dedicata proprio a ragazzi provenienti un po' da tutte le Marche, che hanno voluto aderire a questo progetto di mettersi insieme e di creare insieme un ensemble che affronti vari generi musicali, ma in particolare la musica colta, diciamo.
E si tratta quindi di violinisti, violoncellisti?
È un'orchestra di archi, principalmente il nucleo è formato da strumenti ad arco, quindi appartenenti alla famiglia degli archi, che sono i violini, le viole, i violoncelli e i contrabbassi. Dopo, per particolari repertori, abbiamo anche degli strumentisti ospiti, ma il nucleo è tutto un ensemble di strumenti ad arco che permette veramente grandi possibilità espressive, insomma, che è anche il nucleo dell'orchestra sinfonica. Una grande orchestra sinfonica ha sempre un nucleo di archi particolarmente nutrito, e lo studio della musica per archi aiuta i ragazzi proprio a crescere, a formarsi più di qualsiasi altro tipo di ensemble, perché proprio l'ascolto dell'intonazione delle varie voci, il muoversi, è anche molto formativo. Infatti la loro età varia, addirittura abbiamo ragazzi di 12 anni, una partecipazione straordinaria di una piccola violinista di 9 anni addirittura, fino ad arrivare ai 20, massimo 25 anni, non di più, ecco. Quindi sono adolescenti la maggior parte, grande energia e grande voglia di fare, insomma.
È molto bello il fatto che la Maratona Bach abbia voluto offrire occasione così di qualità e anche prestigiosa a giovani musicisti per esprimersi, per farsi conoscere, per condividere tra loro e con il pubblico l'esperienza musicale. Maestro Marra, cosa significa lavorare o comunque condividere l'intensità musicale con le giovani generazioni? Quali sfide si trovano?
Ma è fondamentale la condivisione proprio nello studio di uno strumento musicale e in particolare degli strumenti ad arco, che sono considerati comunque degli strumenti difficilissimi, insomma, per lo studio. E è fondamentale, per questo ho aderito con grande entusiasmo quando sono stato invitato a dirigere e curare questo gruppo, fondamentale per loro, che sono tutti ragazzi veramente di grande talento, ma sono un po' sparsi per i veri paesini delle Marche, chi si trova in un paese, chi nell'altro, e difficilmente ha la possibilità di condividere la sua passione, il suo desiderio di suonare musica per strumenti ad arco con dei coetanei. Quindi, trovandosi sparsi qua e là, a volte il loro entusiasmo si va a scemare, va a perdersi, a volte non si stimola. E questo incontrarsi regolarmente per scambiare la loro gioventù, anche nel giocare, nel fare qualsiasi cosa, oltre che suonare insieme, penso che sia fondamentale per coltivare appunto una gioventù che non sia solo attenta a quello che ci offre oggi il mondo, sia attenta anche a coltivare un patrimonio culturale ricchissimo che abbiamo alle nostre spalle, soprattutto nella nostra Italia, che ha visto nascere il violino e gli strumenti ad arco proprio in Italia, a Cremona. A volte ce lo dimentichiamo che lo strumento ad arco nasce proprio in Italia.
Preziosissimo,
che io ritengo importantissimo, perché lo studio della musica in generale sta andando un po' a perdersi, specie nel nostro paese. E quindi questa è una iniziativa nella quale credo molto e che spero che stimoli i ragazzi per farsi presentare e che possano esibirsi in diverse situazioni, non solo in questa della Maratona Bach, che è comunque per noi un punto di partenza, perché abbiamo fatto adesso 3 giorni di studio molto intenso, dalla mattina alla sera, nella sede di Marche Music College, la scuola Bettino Padovano di Senigallia, 3 giorni intensi per preparare questo programma, e abbiamo già avuto diversi ingaggi per cerchiamo di riproporre altra musica altrove, appunto per avere l'occasione appunto, per esibirsi, perché lo studio dello strumento non può concludersi dentro una stanza, ma deve assolutamente aver bisogno di un pubblico che lo apprezzi, e i ragazzi devono sentirsi apprezzati e stimolati da chi sta loro intorno, perché non sono extraterrestri, vivono la vita dei giovani tutti i giorni, ma hanno questa passione che, se condividono insieme, possono fare grandi, grandissime cose, e di questo sono assolutamente convinto. E già abbiamo fatto un ottimo lavoro nei giorni di studio.
Molto bella questa passione, non solo musicale ma anche pedagogica ed educativa, che sì, ha delle ricadute notevoli da ogni punto di vista, relazionale, sociale, anche di fruizione più alla portata di tutti. E l'incontro con un mostro sacro come Johann Sebastian Bach, come è avvenuto? Si sono trovati bene tra loro, i giovani e Bach?
È incredibile l'entusiasmo dei ragazzi quando si avvicinano a questi grandi capolavori. Io questo l'ho sperimentato proprio sul campo. Vi racconto un piccolo aneddoto. Abbiamo lavorato 3 giorni molto intensamente su autori vicini a Bach, perché non proporremo solamente musica di Johann Sebastian Bach, ma Bach e dintorni. È costruito il programma che ho pensato intorno al capolavoro, uno dei grandi capolavori di Bach, che è la famosa aria sulla quarta corda, che Bach scrive assolutamente per strumenti ad arco, no? All'interno di una suite che lui ha scritto anche per strumenti a fiato, ma al centro, il cuore di questa suite è proprio la famosa aria di Bach, che è famosa per capirci, quella che poi diventò la sigla di Quark nella memorabile interpretazione dei Swing of Singers. Attorno a questo capolavoro ho voluto costruire quello che era la musica intorno a Bach in quel periodo, e quindi ritroviamo Johann Pachelbel, per esempio, famoso canone di Pachelbel, affiancato dalla giga meno famosa ma altrettanto interessante che vogliamo proporre proprio in versione integrale, ad esempio, che era il massimo esperto di contrappunto, e questo un altro brano importante che ruoterà intorno a questo. Altro brano importantissimo che proponiamo è, per esempio, una sinfonia di San Martini, che ho voluto mettere proprio a contrasto con Bach, perché appunto mentre Bach è stato il grande, grande trionfatore di quello che è lo stile del contrappunto, l'arte della fuga, grandi coacervi armonici di intricate melodie, contro quello che invece si stava sviluppando in Italia proprio nello stesso periodo con Giovan Battista San Martini e lo stile galante, da questo appunto il nome del concerto, appunto aperitivo in stile galante. Ecco, San Martini che si contrappone un po' come stile a quello che è di Bach, pur essendo suo contemporaneo. E oltre a questo ho voluto affiancare Arcangelo Corelli, forse pochi lo conoscono, ma per i ragazzi è stato un grandissimo successo. Arcangelo Corelli fu invece un grande violinista della scuola romana, Quindi, ecco, Bach, visto appunto il luteranesimo, la Germania, la scuola romana, Arcangelo Corelli a servizio di un cardinale, scrive dei concerti grossi, incredibili, per archi, e questo ha trovato un grande entusiasmo nei ragazzi e sono rimasto molto molto stupito della di quanto i ragazzi possono apprezzare la musica di Arcangelo Corelli. Siamo alla metà del 1600. Poi alla fine di questa carrellata, in questi giorni in cui abbiamo studiato questi capisaldi della musica per archi, proprio delle perle, ho voluto proporre loro un momento per alleggerire un po' di qua queste ultime due ore, che siamo stanchi, abbiamo fatto anche 6 ore e mezzo di prove in un giorno. Immaginate, per un ragazzo di 14 anni non è semplicissimo, eppure alla fine ho proposto un programma di leggiamo qualche colonna sonora, così mettiamo sotto un famoso brano tratto da una musica da film. Io mi aspettavo un entusiasmo incredibile e invece la maggior parte dei ragazzi ha detto sì, vabbè, ma questa musica, professore, sì, vabbè, non è a livello di Bach, di Corelli, di questo. Questo per me ha dato un po' il senso di questi giorni di studio per i ragazzi, perché anche le nuove generazioni, opportunamente introdotte a un certo tipo di musica, opportunamente aiutate e portate per mano, hanno capito che siamo di fronte a musica bella, senz'altro, ma non allo spessore, alla profondità di una grandissima opera d'arte. Quindi questo è anche lo scopo e lo stile di Martin Music College Orchestra, anche il mio modo di voler insegnare ai ragazzi, appunto, a preservare quello nostro repertorio culturale, patrimonio culturale immenso, che è la musica cosiddetta colta, che è testimonio di quello che siamo stati. Quindi, guardando molto attentamente indietro, possiamo andare avanti e anche capire che ogni genere di musica ha il suo livello, il suo spessore culturale e artistico, ma dobbiamo imparare ad apprezzare fino in fondo le cose belle, e solamente avvicinandole, suonando, come abbiamo fatto in questi giorni, che si possono realmente apprezzare. Un conto è suonare, un conto è ascoltare solamente, questo grande privilegio che hanno i ragazzi nel suonare questa musica, viverla in prima persona, è qualcosa di veramente bello, importante, si vede dalle loro facce. Per questo che vi invito a partecipare, sarà un momento molto importante.
Vanno assolutamente visti i volti dei giovani quando suonano e sono immersi in queste note stupende. Musica più che colta, colta, mi verrebbe da dire, colta dall'animo umano, dalla capacità dell'introspezione di questi autori, che poi hanno bisogno di interpreti giovani, giovani più di talento, altri forse no, meno talentuosi, ma è qualcosa che, di cui abbiamo un gran bisogno se vogliamo elevare lo spirito. E allora questo entusiasmo che condividiamo e che ci fa dire che la colpa, se vogliamo proprio dare la colpa a qualcuno, e ancora una volta degli adulti, mi fa pensare a quanto sia importante la responsabilità educativa non solo di strutture come Market Music College, la scuola Bettino Padovano ed altre esperienze similari, nel tirar fuori, nell'educere, nel cogliere appunto qualcosa di prezioso che le giovani generazioni hanno e che diversamente rimarrebbe troppo nascosto, addirittura ignorato. Un'ultima domanda, maestro, è proprio relativa alla sfida educativa, questo ce l'ha detto, ma anche alle sfide che come paese non vinciamo o ignoriamo rispetto alla musica che sbrigativamente definiamo classica in ogni sua dimensione e manifestazione. Perché questo paese che ha dato tanto a quella musica lì sembra quasi ignorarla o relegarla in nicchia per qualche fissato, qualche appassionato che però poi magari ha qualche difficoltà a vivere normalmente, almeno questo nell'immaginario collettivo.
Ahimè, quello che io penso è che tutto sta nel sistema scolastico, che nel dopoguerra, con la riforma Gentile e quindi quello che è successo poi è quel modo di approcciare lo studio della musica come una sorta di contemplazione del bello, qualcosa da guardare, qualcosa da vedere da lontano, che però non è fortemente formativo. Questo stile dato ai vari programmi, diciamo, educativi delle varie scuole, fino a farla quasi scomparire, ci sono pochissime ore di educazione musicale nella scuola media fatte a volte insomma, poi senza una continuità che dovrebbe partire dalla scuola materna, scuola elementare, ecco, questa differenziazione, questa continuità che ci manca porta delle generazioni che non riescono ad avvicinarsi, e come ci si dovrebbe avvicinare alla storia dell'arte e alla storia moderna, antica e tutto quanto, anche alla storia della musica e quindi di quello che è l'espressione musicale dell'uomo è stata nel corso dei secoli. Solamente con l'istruzione e l'educazione, fin dai primi anni che possiamo colmare questo vuoto che fuori dall'Italia, ahimè, questo non avviene.